buona giornata a tutti. Chi parla è Claudio Simeoni insieme a Francesco dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti per la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo. Vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesan 8 Marghera, l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica Vicenza. Giusto 53, Francesco?
Sì, giusto, giusto, perfetto.
Allora, di cosa parliamo oggi, Francesco? Oggi parliamo, facciamo tutta la trasmissione su un argomento abbastanza divertente in se stesso. È divertente, sì, è divertente, ma è anche pesantino.
Sì, dà anche una dimostrazione un attimino dei toni che ci sono, cioè nel senso, tenendo conto anche dei fatti di attualità che sono successi, questo si inserisce ormai, chiamiamolo in un clima, se vogliamo definirlo così, perché abbiamo avuto anche delle dimostrazioni proprio recentissime, anche televisive, che il clima che si sta instaurando, soprattutto da parte di chi si dichiara cristiano, cattolico, è abbastanza pesante. Io cito soltanto una trasmissione che ho visto di sfuggita, in cui interveniva Massimo Fini. Massimo Fini è l'autore del libro Il vizio oscuro dell'Occidente, è un testo che ha avuto un successo enorme in quanto ha venduto decine di migliaia di copie, ed è un testo che critica anche il fondamentalismo cristiano.
Francesco, posso interromperti un attimino? Sì. Dobbiamo farci un paio di annunci prima cominciare la trasmissione vera e propria.
Tu hai dato via il corso, accennare il tema, va bene, parliamo dopo.
No, volevo tanto avvertire che il giorno 17 maggio, alle ore 20:30, qui a Radio Gamma 5, teniamo il dibattito sulla volontà. Pertanto tutti quelli che vogliono partecipare al dibattito sappiano che l'appuntamento è per il 17 maggio alle ore 20:30 a Radio Gamma 5, via Belzoni 9, Cadoneghe. E poi un'altra cosa che me la prendo io per fare pubblicità alla trasmissione, che è una trasmissione sulle streghe, che va in onda su Tele Serenissima alle ore 21:30 il giorno di sabato. Allora ripeto, il giorno di sabato alle 21:30 su Tele Serenissima va in onda una trasmissione sulle streghe, e dura un'ora a puntata, e la puntata che ho visto io era fatta piuttosto bene, parlava delle streghe di una vallata qui del Trentino. Pertanto, se qualcuno vuole qualche informazione, lo consiglio di ascoltarsi questa trasmissione. Fra le altre cose, questa trasmissione, Francesco, mi ha fatto capire perché ci sono tutti questi dati altalenanti sul numero di streghe bruciate. Bruciate, perseguitate, massacrate, torturate. In realtà il numero esatto sarebbe attorno ai 9 milioni. Il problema è che le fonti vennero distrutte sistematicamente, vennero annientate completamente. Vediamo un attimino. Vennero praticamente alterate nei dati.
E anche perché c'è da ricordare che nell'Ottocento l'ordine domenicano distrusse tutti quanti i suoi archivi, o li fece sparire.
Ma cioè c'era anche l'abitudine di, in molti posti di bruciare gli atti del processo insieme alle streghe. Pertanto la quantità di persone bruciate è molto altalenante, e le stime di 9 milioni sono stime assolutamente attendibili, al di fuori dei documenti che i cattolici hanno distrutto.
Beh, in questo senso anche Luciano Parinetto, che è stato uno studioso fondamentale nella storia italiana per quanto riguarda il fenomeno della stregoneria, in quanto se ne è occupato per l'arco di decine d'anni, che ha scritto dei testi fondamentali che vale anche la pena di leggere, e lui in una sua conferenza a un'università popolare parlava di decine di milioni di morti. Comunque, cioè, la cifra minima era di 9 milioni di morti di persone bruciate dall'Inquisizione. Diamo una dimostrazione di come stanno lavorando per cambiare questo. La PM, che è una casa editrice ultracattolica, ha fatto due libri che parla appunto della stregoneria. Uno è Il libro nero dell'Inquisizione, che dice, cavolo, Il libro nero dell'Inquisizione, dice, è un libro che sicuramente parla male dell'Inquisizione, sì. Ed ha una cifra di 70.000 persone morte. Quest'anno è uscito un altro libro in cui la cifra si era 20.000. L'autrice è la De Angelis, perciò se trovate i libri da De Angelis potete anche evitarlo.
Un altro libro, sempre della PM, che è di Camilleri, il quale è stato denunciato da uno studioso di Parigi, della Sorbona, il quale ha dichiarato che questo Camilleri si è copiato pari pari una sua traduzione dallo spagnolo di quella che era il discorso delle streghe, e la vera storia della stregoneria, una cosa del genere. E il commentatore in questa trasmissione televisiva diceva: già il fatto di dire la vera storia puzzava di marcio. Mm. Poi questo, Castro Camilleri, non si è limitato soltanto a ricopiare il testo dell'altro, ma ha ricopiato anche gli errori, per cui non è neanche andato a verificarsi sul testo originale. Veramente, penso che fra studiosi una porcata bella e buona, e questo è stato pubblicato dalla PM. E questa notizia c'era anche in quella trasmissione di...
Sì, ma Camilleri è lo stesso che ha dichiarato che hanno fatto bene, avevano ragione a bruciare Giordano Bruno, sì, perciò...
Beh. Andiamo... cioè, comunque dopo si abbassa a copiare la roba degli altri, per cui lo squallore culturale dimostra questo.
Sì, no, ma il problema non è che uno copia o non copia le cose, dipende poi a quale all'interno, a cosa gli servono queste cose, cioè per cosa vengono copiate, qual è la sua finalità, che concludo la finalità di dire: ma vedete, anche noi parliamo dell'Inquisizione, siamo noi che facciamo la storia dell'Inquisizione, e perciò di cosa possono alterare tutti quanti i dati e tutti quanti i valori, quello che stanno facendo tipo la PM, perciò appunto se trovate libri di PM che parlano di stregoneria è giusto evitarli, non tanto perché manca di fondamento, ma perché lo scopo non è quello di documentare dal punto di vista storico come ha fatto Luciano Parinetto, ma è quello di cercare di salvare la Chiesa Cattolica e il Cristianesimo da tutto quanto quello che hanno fatto con l'Inquisizione.
E con la trasmissione di oggi proprio continuiamo su questo andazzo, non c'è niente da fare. Allora, cos'è che sta succedendo in pratica? In pratica sta succedendo che i cattolici sul territorio li abbiamo battuti, ma battuti alla grande, nel senso che sono scappati come topi di fogna, come solo i cattolici sanno fare, tanto per essere chiari, lampanti e precisi sulle cose. Scappando sul territorio e avendo dimostrato che sul territorio loro sono solo delle persone incapaci, viscide e vili nei confronti della vita, naturalmente si trincerano dietro le istituzioni. Trincerandosi dietro alcuni organi istituzionali, stanno tentando di far passare dei disegni di legge che sono dei veri e propri attentati a quello che è, a quelle che sono le istituzioni della Repubblica Italiana. Attentati che servono non solo ad tentare di annientare il sentimento religioso delle persone, ma a mio avviso essenzialmente a garantire il diritto a Wojtyla di stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. E qui siamo proprio a questa proposta di legge. Ora, noi ci siamo trovati questa proposta di legge che Francesco ha preso, e adesso Francesco comincerà ad illustrarla, perché noi su questa proposta di legge abbiamo deciso di dare battaglia. Sì. Daremo battaglia rispetto alle istituzioni, proprio perché è giusto partecipare al dibattito, e parteciperemo al dibattito come noi intendiamo partecipare al dibattito, cioè sì. non intendiamo tirarci indietro, questo deve essere chiaro un po' per tutti, anche i cattolici, e naturalmente ognuno combatte con le sue armi, noi con le nostre.
Allora, questa è una proposta di legge abbastanza recente, in quanto è stata presentata l'11 marzo del 2003, di conseguenza non è una cosa vecchia. E la proposta di legge della Camera dei Deputati è la numero 3770, perciò qualcuno che vuole andare a verificare quello che diciamo, si va sul sito della Camera, fa proposta di legge, prende la 3770 e trova anche chi l'ha firmata. Premetto che non è l'iniziativa di un singolo deputato che può essere impazzito, ma purtroppo questa legge, la proposta di legge, è firmata da 34 deputati. Il che, se dovessimo fare le statistiche, significa che il 5% del Parlamento italiano ha già sottoscritto questa proposta di legge. Io questi, per fortuna questi deputati non li conosco tutti, però ne ho individuato uno che è di Vicenza, che è un certo Giorgio Conte. E siccome io ho iniziato a fare pressing sui deputati, visto che Vicenza è nella zona della copertura della radio, e visto che a Vicenza si vota per il Consiglio Comunale, gli elettori vicentini che sono attenti, non dico alla nostra tematica, ma alla tematica dei diritti civili e delle libertà, tutti quanti quelli che sono, potrebbero cominciare a fare un po' di pressione sfruttando anche il momento elettorale. E questo è un consiglio, poi andremo a individuare i collegi di tutti i 34 deputati, faremo la lista, così chi vota e chi va a votare o chi pensa di esprimere la propria opinione sa per chi non votare. Noi non diamo indicazioni di voto, però logicamente quando una persona si qualifica con questa proposta di legge diventa pericolosa. La legge, la proposta di legge si chiama misure contro i movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magici e di seguaci del culto di Satana. Il che qua, già dal titolo, ci sarebbe da discutere moltissimo.
Sì, perché è come se una proposta di legge fosse contro i protestanti, per esempio. Facciamo una legge contro i protestanti.
Sì, già quando si parla di sedicenti, cioè perché sedicenti. Così, ecco, perché già il termine sedicenti, chi è che va a distinguere chi è autentico da chi è falso? Cioè chi è che ha l'autorità, chi ha la possibilità di dire sì, questo è un vero gruppo religioso, questo è un finto gruppo religioso?
preciso una cosa, Francesco, sentenze della Corte Costituzionale e sentenze della Suprema Corte di Cassazione hanno già stabilito alcuni criteri fondamentali attraverso i quali si devono usare i giudizi. Per cui esistono delle sentenze della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale in merito a ciò. Il problema è, attenzione, quelle sentenze sono sentenze relative alla nostra Costituzione, cioè richiamano il dettato costituzionale e la loro interpretazione. Quello che noi andiamo a leggervi adesso con questa proposta è qualcosa di aberrante. Sì. Cioè non vi stiamo leggendo qualcosa che è... questi deputati hanno proposto una cosa che è aberrante, incostituzionale e offensiva per la nostra Costituzione e anche per lo Stato civile. Per cui quello che andiamo a leggervi adesso è solo loro che lo hanno scritto,
sì, esatto.
Non ha nessunissimo valore, cioè sia chiaro questo, perché che non pensiate che questa sia una legge, non è una legge.
È una proposta di legge.
È una proposta che alcuni fanno per i propri interessi personali e poi vedremo quali sono.
Ecco, poi il punto si parla di esoterici. Io vorrei ricordare una cosa molto particolare. Esoterici cosa significa? Con esoterismo si intende tutte quante quelle tematiche che il monoteismo ha allontanato e che di conseguenza non venivano studiate e diventavano esoteriche. Non è che nascondono qualcosa, ma è soltanto per definire uno studioso che studia cose che la massa, perché il monoteismo l'ha imposto, non affronta più. E vorrei ricordare che sono moltissimi autori che si definiscono esoterici che appartengono anche all'area culturale dell'onorevole Conte di Vicenza. Poi si parla di magici, ma di corso magici sappiamo che è un termine molto molto vasto e che è difficile quantificare. Sappiamo che per magici si intende alla base una scienza dell'io, cioè di quella che sviluppa la persona, che poi siano altre cose secondarie. Poi si mette seguaci del culto di Satana, che satanisti in Italia non esultano che ne esistano, che esistono delle veleità, che molte sono delle iniziative fasulle fatte dai cattolici, dai movimenti antisettari su internet, di conseguenza sono totalmente inattendibili e perciò di conseguenza bisogna vedere, sarebbe una persecuzione dei cattolici che fingono di essere satanisti e questo è un dato di fatto. Benissimo. Ma andiamo avanti nella relazione di presentazione di questa proposta di legge dell'11 marzo 2003. Dice, onorevoli colleghi, numerose indagini condotte in ambienti scientifici e istituzionali, io mi chiedo, e che io vorrei chiedere anche questi deputati.
Lo chiederemo.
Quali sono queste indagini?
Perché,
a che sappia io, noi ci interessiamo di queste tematiche da molto tempo, non mi risultano che siano inchieste scientifiche. Se poi per scientifiche andiamo quelle che ha fatto il GRIS o il CIRS o altre iniziative, penso che dovremmo essere a livello di comicità.
Quando io vi ho detto che scendiamo in campo a modo nostro, significa davvero a modo nostro, cioè significa che i signori deputati che hanno sottoscritto questa cosa dovranno dare spiegazioni di questo, perché noi faremo delle pagine web con i loro nomi e con i loro cognomi, con la loro relazione e il commento alla loro relazione, cioè non è che stiamo scherzando, questa è veramente un attentato alla Costituzione della Repubblica Italiana, cioè è una cosa a livello terroristico puro. Probabilmente loro non si sono neanche resi conto di quello che fanno, o forse le loro idee, a parte, ma qua si tratta effettivamente che abbiamo una Costituzione che viene messa in pericolo.
Sì,
Francesco,
sì. Scusa, di conseguenza queste informazioni su quali siano queste ricerche fatte in ambito scientifico non ce ne sono, gli unici che sono state fatte appunto quello con clamore dei gruppi antisetta, e sappiamo quanto siano fondate, cioè nel senso che sono fondate sul ridicolo, per essere chiari. Poi appunto parlano appunto di queste indagini, parlano di proliferare di sette pseudo-religiose. In realtà, torniamo sul discorso, chi stabilisce cosa è religioso? Certo, loro lo sanno cosa significa essere religioso, significa il cristianesimo è religione, tutto il resto è pseudo-religione, perché come sempre i monoteisti sono impositivi.
Sì, ma leggiamo al limite una frase tutta intera, Francesco, sennò gli ascoltatori perdono. Allora, la prima frase dice, onorevoli colleghi, numerose indagini condotte in ambienti scientifici ed istituzionali, non solo italiani, hanno evidenziato come negli ultimi tempi siano proliferate sette pseudo-religiose in cui sempre più spesso leader carismatici, ingerendo sui processi decisionali degli adepti e in modo tale da condizionare la psiche, alimentano sedicenti movimenti che arrivano a porre in essere forme preoccupanti di illegalità. Questa è la frase di insieme.
Sì, beh, già diventare il sette pseudo religioso, quel pseudo, c'è sempre il problema di chi si erge a giudice, di chi si erge a metro di misura, a tecnico che discrimina cosa è vero e cosa è falso.
Solo che la Corte di Cassazione ha già detto che discriminare fra le religioni, dire che cos'è o non è religione, di fatto è una violazione dell'articolo 21 della Carta Costituzionale. Sentenza della Cassazione 1997.
Sì, e un'altra cosa che poi c'è, che è più grave ancora, cioè qua si parla già quel termine avvento di internet che quasi sembra una profezia messianica che viene utilizzata, cioè nel senso che è un affermarsi, un consolidarsi o un prendere piede. Ma dice che appunto internet è utilizzata per, dice, virgolette, per diffondere liberamente le proprie dottrine sempre più spesso non scevra da contenuti illegali. Cioè, cosa ci sia di male di utilizzare uno strumento che è a disposizione di tutti per diffondere le proprie idee, non mi sembra che sia un problema.
Cioè, il problema è che se una pagina web o se delle cose hanno dei contenuti illegali, è così semplice, si leggono i contenuti illegali e si spicca mandato di comparizione, mandato di cattura, avviso di garanzia, cioè si spicca un mandato e si fa un'indagine per i contenuti illegali che sono espressi. Meglio di così, internet ha permesso l'arresto di migliaia di pedofili che altrimenti non sarebbero mai stati arrestati.
Premesso una cosa, che esiste una vecchia sentenza Corte Costituzionale che dice che anche le associazioni che sono sovversive, se non vanno ad applicare concretamente i loro principi, non sono perseguibili, non fanno reato, cioè anche in questo senso, perché un discorso è enunciare una cosa, proclamare una cosa, affermare una cosa, manifestare un'idea, un discorso è che questa idea passi l'aspetto pratico, perché se noi subentriamo nelle intenzioni, nelle parole o nei pensieri delle persone, finiamo in uno stato etico, cioè finiamo in uno stato inquisitorio, ed è questa la cosa più grave, perché qua si dice, questo non è che da internet, da virtuali diventino reali, no, questi qua fanno delle pagine internet in cui ci sono anche contenuti violenti. Benissimo, ma se sono contenuti violenti, queste persone non passano dal virtuale al reale, non esiste un reato, a meno che, come vogliono i cattolici, come l'ha proposto anche Don Benzi, non si vada a fare uno stato etico e di conseguenza si va a discriminare anche quello che pensa, ma d'altronde andare a discriminare su quello che si pensa, lo insegna già il Vangelo, lo insegna già Gesù Cristo, che dice che già pensare è commettere peccato. Probabilmente chi ha scritto questa proposta di legge si ispirava alle frasi del Vangelo e non certo ai principi legalitari di libertà e diritti civili che il nostro Occidente ha conquistato lottando contro il monoteismo. Poi appunto lui parla sempre questa relazione di associazione natura religiosa o pseudo religiosa, è sempre il dubbio chi stabilisce, qual è l'autorità che stabilisce questo, e dice che queste organizzazioni senza compiere niente hanno un aspetto criminoso e che bisogna capire cosa anima l'intenzione dei leader, perché questa è la cosa più grave, non dice questi commettono dei reati, vanno a violare il codice penale, no, bisogna andare a capire quali sono le intenzioni che animano questo. Benissimo, ci sarebbe a chiedere cos'è che anima i sacerdoti nel voler battezzare i bambini, non so, cosa li anima, il Papa che vuole imporre le leggi contro i diritti civili italiani, contro l'aborto e altre cose, cos'è che lo anima, la felicità e il benessere delle persone o la volontà di tenerle dentro un grese? E questo qua già è significativo, perché già è il termine di dire quali sono le intenzioni che queste persone vanno avanti, e questo qua vanno avanti, cioè nel senso di insistere che di voler intervenire anche sul pensiero, sulla metà di pensiero. Ma dopo dice appunto che queste associazioni parlano di pedofilia. Beh, se noi andiamo a vedere i casi di pedofilia, sappiamo benissimo che gran parte della pedofilia a livello mondiale è all'interno delle religioni monoteistiche, nel particolare di chi si chiama cristiano, e di conseguenza non sono esistite associazioni in questo senso. Di conseguenza, se doveva esistere una legge contro la pedofilia, la si faccia soprattutto tenendo conto qual è la categoria maggiormente a rischio, che è la categoria dei sacerdoti.
Se effettivamente lo Stato intende perseguire la pedofilia, che comunque lo sta facendo nei limiti del possibile, anche se secondo me mette troppo poco il naso dentro le scuole cattoliche, mette troppo poca protezione ai ragazzi costretti nelle comunità, costretti, circoscritti in ambienti chiusi e in mano ai cattolici, e purtroppo questi sono i ragazzi che più maggiormente corrono il rischio di subire attività pedofila. E il problema è che comunque lo Stato lavora per fare questo, soltanto che non può fare il campo di sterminio come alcune persone gli piacerebbe. I reati vanno repressi all'interno della legge e all'interno della norma vigente in quel momento, per cui lo Stato in realtà sta perseguendo la pedofilia. Non si può mica inventare che Tizio Caio abbia fatto un reato, deve chiaramente scoprirlo prima. Torno a ripetere, secondo me dovrebbe mettere più il naso nelle comunità cattoliche e proteggere maggiormente i ragazzi che ci stanno dentro, però non posso disconoscere il fatto che gli organi di polizia, i carabinieri fanno quello che possono e spesso lo fanno anche bene, beh, grazie a internet ne hanno beccati una barca.
Ma ricordiamo sempre che qua un magistrato ha fatto una dichiarazione ed è stato quasi processato, per questo c'è processato diciamo sopopolare da parte dei cattolici, perché aveva detto che cercavano di indagare su alcuni fatti di pedofilia che coinvolgevano sacerdoti e aveva trovato un ambiente molto omertoso. Questo l'ha detto un magistrato che si occupava di minori, il magistrato di, se ricordo bene, della procura di Milano, ha detto che si è trovato
Forte, un mi sembra
che
si chiama.
Adesso non mi ricordo il nome, comunque ha detto che ha trovato un ambiente omertoso. Ricordiamo quello che ha detto il cardinale Tonini, che ha detto che se la Chiesa cattolica non si parla, probabilmente si troverà ad affrontare uno scandalo peggiore di quello americano, e l'ha detto il cardinale Tonini.
Sì, ma si sa com'è in Italia, sì, purtroppo anche perché la legge italiana non è come quella americana, per cui il procedere va in prescrizione troppo presto.
Poi appunto, sempre questa relazione parla che queste sette, questi gruppi pseudo religioni fanno azioni contro il buon gusto. Ecco,
sì. Qui siamo al ridicolo, cioè qualcuno che decide che cos'è il buon gusto. Cioè, noi abbiamo un articolo all'interno della Costituzione che viene quasi sempre dimenticato, e cioè che dice l'arte non è mai pornografica, non è mai, sì, penso che voglia dire questo, adesso non so, non vorrei dire qualcosa, comunque questo è il senso che dice. Perché? Perché qualcuno vuole fare mettere le mutande alle statue o a robe di questo genere. Cioè, l'arte non è mai offensiva. Pertanto, dire che una cosa è di buon gusto o non è di buon gusto, di fatto è una violazione del dettato costituzionale. Non è solo una cosa ridicola, cioè è una cosa grave, non è semplicemente ridicola.
Sì, ecco. Però andiamo avanti. Loro cosa citano? Citano alcuni fatti di cronaca. Ed è divertente i fatti di cronaca che mettono in comparazione, e però non fanno una legge contro questa situazione. Dice, parla della santona mamma Gemma della comunità Piccoli Apostoli di Maria, bene, dice, inquisita per truffa, abuso della curiosità popolare e violenza privata. Questi sono i Piccoli Apostoli di Maria. E nessuno ha detto, ma questo è quello accendo con la magia, quello accendo con il satanismo, sono cattolici, no, sì, non sì. È niente.
Ma attenzione però, li hanno beccati, cioè la Polizia di Stato ha trovato delle illegalità, dei comportamenti illegali, e sono stati inquisiti.
Cioè. Sì, no, ma leggiamolo con un altro esempio che fanno. Dicono, poi parlano di una setta di Foggia che dedita al culto della Dea Esite, attirava i giovani tramite lo spiritismo.
Ecco. Questo qua io non credo che sia vera la notizia. Questa notizia venne fuori in occasione di Nadia Roccia, sì. Cioè il delitto delle ragazze di Foggia. E io ho l'impressione che furono uno delle due dei due sistemi con cui gli avvocati tentarono di depistare le indagini. Uno dei sistemi fu la pista satanista, cioè il Satana o il demonio nel mutandino, roba di questo genere. E l'altra fu appunto il culto di Iside, e fece molto scalpore per due giorni sui giornali, dopodiché sparì letteralmente dalla cronaca del processo. Però il processo veniva ricondotto anche a questo culto della Dea Iside. Ora io sono convinto che tutto ciò sia stato assolutamente inventato,
sì.
E sono sempre pronto a ricredermi se mi viene dimostrato il contrario, ma non solo fu inventato, ma era un progetto lanciato per destabilizzare quello che è il sistema religioso attraverso proprio il delitto Nadia Roccia. E il problema vero per i cattolici si pose subito dopo, perché il delitto Nadia Roccia avvenne in un clima socioculturale che era spaventoso, tant'è che il parroco delle ragazze, il parroco di Foggia, di quel paesino, proprio il loro parroco, fu arrestato per stupro di ragazze, cioè si stuprava le ragazze in canonica. Per sì. cui quello era il clima in cui era nata.
Sì, ma quello che viene importato, questa seta di Foggia, che non so neanche se esista la sua invenzione, era quello che attirava i giovani, cioè attirava gente facendo spiritismo, di conseguenza tutti quelli che fanno spiritismo a questo punto diventano pericolosi. Cioè non è che gli venga importato qualche reato a questo gruppo, se è mai esistito, ma soltanto perché diceva che attirava giovani con spiritismo, al contrario dei piccoli apostoli di Maria, inquisiti per truffa, abuso di cultura popolare e violenza privata. Cioè abbiamo una bella distanza, un discorso è praticare lo spiritismo e un discorso è fare violenza privata. E poi va avanti citando un fatto di cui parli di minori sacrificati a Satana. Io voglio ricordare che quando si parlò di questo, viene chiesto alla polizia e a esponenti del Ministero degli Interni se esisteva qualcosa, e diceva che dalle loro indagini non risultava niente di tutto questo.
Sì, in effetti quello che Francesco ha detto è che ci fu anche una trasmissione di Porta a Porta di Bruno Vespa. Sì. Bruno Vespa si era buttato come un caimano sopra la faccenda, perché sicuramente c'era qualcosa. In studio c'era
Don Benzi
dichiarò e Buonaiuto.
20 bambini all'anno sacrificati, ecco, a culto di Satana.
Praticamente lui dichiarava davanti alla Polizia di Stato che c'erano 20 bambini ogni anno sacrificati al culto di Satana, e la Polizia di Stato gli diceva che non era vero, che a loro non risultava. Ora, o Don Benzi è un'organizzazione segreta tale per sapere cose che nemmeno la Polizia di Stato è in grado di fare, oppure la Polizia di Stato è fatta da imbecilli, ma mi rifiuto di credere a questa seconda cosa. Credo invece più opportunamente che Don Benzi stesse giocando sporco e stesse creando una situazione di allarme sociale, tant'è che, se non mi sbaglio, a fine di quella trasmissione le uniche imputazioni che c'erano a questi pseudo satanisti era cessione di droga. Praticamente gli stessi reati che avviene in qualsiasi discoteca di questo mondo, e da quello che so io non c'è stata nessuna altra incriminazione. Dovevano essere vampiri, dovevano aver stuprato, dovevano aver fatto violenza, dovevano aver incitato ad ammazzare o roba di questo genere, perché i titoloni dei giornali arrivavano in questo, ma tutto si ridimensionò a questo livello, cioè nel senso che non c'era assolutamente niente. Questo non vuol dire che se uno fa un reato non deve essere perseguito. Ma ricordatevi che nel nostro sistema giuridico perseguire una persona perché è negra, perché è ebrea, perché è protestante o perché è satanista si chiama razzismo. Fate un po' voi.
Sì, ecco, poi la relazione prosegue dicendo che appunto sia facile confondere varie cose, tra cui coloro che hanno deciso di appartenere in piena libertà a una religione minore o semplicemente diversa. Cioè qua siamo veramente al problema, perché nel senso che se uno dice che fa parte del gregge non è un problema, ma bisogna stare attenti, perché quello che dice che vuole appartenere liberamente a una religione minore potrebbe essere alla fine un adepto di Satana per loro, di conseguenza l'inquisizione non è molto distante. E loro dicono appunto sì, che nonostante tutto è il problema che esiste un sistema di tutela del diritto del cittadino, cioè perché loro si rendono conto che vanno a cozzare contro questo. A me sembra molto semplice, vedendo anche dell'insegnamento della civiltà romana pre-cristiana, che diceva i cittadini hanno il diritto di fare quello che vogliono, i cittadini hanno il diritto e fanno parte della comunità e sono l'elemento costitutivo della comunità. All'interno del monoteismo questo non è possibile. Ma cosa dice anche sempre questa relazione? Dice che queste persone possono essere pericolose perché fanno ricerche alternative o rottura con i valori della società. Noi sappiamo che i cattolici monoteisti stanno impegnandosi per creare una società cristiana. Nel momento in cui
i cattolici monoteisti stanno tentando di disarticolare la nostra Costituzione, tanto per
seguire. Sì, ma nel momento in cui le leggi di questo Stato fossero quelle impositive del cattolicesimo e del cristianesimo e dell'applicazione criminale di Gesù Cristo, sicuramente uno che dice rivendico il mio diritto rappresenterebbe una rottura dei valori della società. Se noi parliamo di società civile è un discorso, ma se parliamo di società cristiana ben pochi principi noi possiamo accettarli. Di conseguenza, loro, volendo parlare chiaramente di società cristiana, tutti quelli che non subentrano nei canoni di accettare una società cristiana sarebbero pericolosi potenzialmente.
Praticamente tutti quelli che non consentono a Wojtyla di stuprare bambini in pace senza disturbarlo sono fuori dalla società. Cioè questa è la logica che questi personaggi si sono messi in testa, che è una logica veramente aberrante. Comunque andiamo avanti, Francesco.
Sì, ecco. E poi appunto loro si dicono che bisogna affronteggiare questo movimento che si presenta come religioso. E di conseguenza, ma questo sembra il problema, chi stabilisce? Perché l'uomo ha stabilito che l'unica religione è quella cristiana, tutte le altre religioni, tutte le altre libertà, tutte le, non esistono, e di conseguenza loro, volendo riaffermare il termine appunto, che la società, la religione è quella cristiana, chi aderisce a delle religioni minori o si libera dalle religioni monoteistiche, si isola dalla società, e di conseguenza se aderisce a un gruppo laico o civile che vuole i diritti di libertà, sicuramente si isola dalla società cristiana e di conseguenza diventa potenzialmente perseguibile.
Francesco, mi permetti di leggere tre pagine?
Sì, no, ecco, io ho solo, due, ho solo poche parti della relazione. Ma veniamo qual è la frase che rileva l'intenzione della legge, che dice che bisogna fronteggiare il sovvertimento e alla rinnegazione dei valori della società e soprattutto del cristianesimo. Ed è qui che si smaschera quello, che la legge è fatta in sostanza per evitare quello che lo chiamano il sovvertimento e la rinnegazione dei valori cristiani. Di conseguenza vogliono in tutti quanti i sensi applicare questo, cioè dire noi dobbiamo difendere, visto che il gregge non c'è più, non entra più nessuno volentieri in un gregge, dobbiamo imporre per legge l'impossibilità di uscire da questo schematismo. Poi ecco, io ho finito, questa è la parte della relazione, la relazione è abbastanza lunga, la metteremo su internet e uno se andrà a leggere si renderà conto di questo. Poi Claudio può leggere delle cose e andremo a commentare alcuni articoli nello specifico della legge, casomai.
Sì. No, quello io sto facendo, cioè ho lavorato fino alle 3 di notte, poi stamattina mi sono alzato alle 8 e ho continuato praticamente fino a mezzogiorno a scrivere il discorso, perché sì, metteremo su internet, faremo una pagina web, ma faremo una pagina web non per la proposta di legge, faremo una pagina web proprio per commentare la proposta di legge. E niente, voglio leggervi semplicemente come commento il pezzo che vi ha citato Francesco, cioè quello che dice, praticamente la frase che dice: a conferma della pericolosità del fenomeno settario interviene anche il lungo elenco dei fatti di cronaca verificatisi negli ultimi anni in Italia. Attenzione, il lungo elenco, del quale si possono citare i casi più clamorosi come quello della Santona Mamma Gemma, della comunità Piccoli Apostoli di Maria, inquisita per truffa, abuso della credulità popolare e violenza privata, quella della setta di Foggia che dedita al culto della dea Iside e attirava i giovani tramite lo spiritismo, quello conclusosi con l'arresto a Modena di 7 persone per abusi sessuali durante messe nere ai danni di minori sacrificati a Satana, e profanazione di cimiteri e vilipendio della religione, quello della setta Astrum Argentium, in cui 5 minori sono state vittime di abusi sessuali. Ora vi leggo il commento perché abbiate un'idea di come intendo contestare questo passo, questo passo, ma anche tutti gli altri. È interessante leggere qual è il ruolo dei cattolici in questo, che il presentatore della legge definisce lungo elenco. Inoltre è importante il ruolo del satanismo in questi episodi. Il discorso di Mamma Gemma è un discorso cattolico. Le persone che lei truffava erano le persone che i cattolici avevano educato e preparato ad essere truffate. Anziché farsi truffare dal parroco, sono andate a farsi truffare da Mamma Gemma. Non di satanisti si tratta, ma di cattolici in concorrenza. Troveremo sempre qualche concorrente della Chiesa Cattolica che, anziché identificarsi con l'agnello sottomesso come la Chiesa Cattolica vorrebbe, preferisce identificarsi col Dio padrone della Chiesa Cattolica che sottomette. Il delitto di onnipotenza è una condizione propria degli adepti della Chiesa Cattolica. Loro sono create di immagine e somiglianza del Dio padrone dell'universo, mica giuggiole, eh? Il discorso del culto di Iside appare nel delitto Nadia Roccia. Oltre al culto di Iside venne paventata anche la pista satanista. Per quanto ne so, l'uno e l'altro erano dei falsi montati ad arte, come la pista dei riti satanici relativa al mostro di Firenze, scomparsa quando il procuratore della Repubblica della stessa città individuò nei topi il responsabile dell'esportazione di parti anatomiche all'obitorio. Di quest'ultimo episodio conosco uno dei responsabili che ha depistato le indagini millantando l'esistenza di una pista esoterica satanista. È legato ai gruppi cattolici che combattono la nascita di gruppi religiosi diversi da quelli cattolici, mediante la diffamazione e il creare allarme sociale gratuito. In realtà, Ciò che è successo a Foggia va ricondotto alla situazione sociale vissuta da Foggia, dove risulta emblematico l'arresto del parroco Giorgio Mazzoccato, il parroco di Nadia Roccia. Dalla Repubblica del 3 aprile 1998 dice: «Dopo l'omicidio di Nadia Roccia, ancora sgomento a Castelluccio dei Sauri, una decina di bambini, prete arrestato per pedofilia, stuprati in confessionale, è il parroco della ragazza uccisa dalle amiche». Parliamo di Don Giorgio Covoni, a proposito dei satanisti di Mantova. L'accusa aveva chiesto per questo prete 14 anni di reclusione. Al processo i bambini hanno dichiarato: il prete era il capo, avevano detto in tribunale, e se avessimo parlato ci avrebbe minacciati di morte, tratto dal Gazzettino del 19 maggio 2000. Pochi giorni dopo il prete muore di infarto nello studio del suo avvocato, e non ricordo se già questa sentenza oppure una sentenza successiva lo assolverà. Sta di fatto che tutti gli imputati erano tutti legati all'attività del prete. Dov'è la pseudo-religione satanista in tutto questo? La mascherata serviva solo per terrorizzare i bambini. Questo è cattolicesimo puro, la teoria del possesso del Dio padrone. Parliamo di Astrum Argentium, un ex carabiniere ed ex frate benedettino. Dopo le sue condanne venne da noi un paio di anni fa, spacciandosi per vicca. Scoprimmo per caso i suoi precedenti e lo allontanammo. A noi ha taciuto i suoi precedenti, ma egli era in contatto con dei cattolici che lo stavano usando per sputtanarci, o comunque i cattolici sapevano di lui e dei suoi precedenti e sapevano come la pensavano i pagani politeisti ed erano decisi a sfruttare la situazione per diffamarci. La proposta di questa legge ha lo scopo di garantire ai cattolici nella loro attività diffamatoria delle religioni diverse dalla loro. Non è un dubbio da poco. Ma io voglio continuare l'elenco affinché i signori deputati siano consapevoli di cosa può essere un lungo elenco di devastazione sociale. Mi sono fermato di fare l'elenco per disperazione a mezzogiorno, però vi leggo soltanto la parte che ho scritto. 19 marzo 2003, Massa Carrara, prete arrestato per violenza sessuale. Un prete, padre M, di 67 anni, è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale reiterata nei confronti di donne straniere clandestine che si rivolgevano al religioso per trovare lavoro. 27 marzo 2003, Milano, abusi sessuali, condannato capo scout. Il giudice per l'udienza preliminare Claudio Castelli ha condannato ieri con rito abbreviato a 6 anni di reclusione Giuseppe R., ex capo scout milanese, accusato di aver abusato sessualmente di 8 bambini e di averne maltrattati altri 4. 14 febbraio 2003, Bergamo, molesti agli allievi, 9 anni di carcere, pedofilia. Suore condannate, erano finite sotto indagine all'inizio del 2000 per atti sessuali su minori, 2 anziane suore che all'epoca dei fatti lavoravano in una scuola materna di Cazzano Sant'Andrea. 8 gennaio 2003, USA, il 40% delle 85.000 suore cattoliche negli Stati Uniti potrebbe aver subito abusi sessuali, in alcuni casi da sacerdoti e consorelle, lo sostiene uno studio condotto all'Università di St. Louis nel Missouri, fondato dai gesuiti in base ad un questionario a cui hanno risposto 1.164 suore. 13 gennaio 2003, USA, 1.200 preti accusati di pedofilia. Da quando è scoppiato lo scandalo dei preti pedofili, che da oltre un anno turba la Chiesa Cattolica Americana, oltre 1.200 preti, il 2% di tutte le diocesi USA, sono accusati di aver abusato sessualmente di minori. Il dato risulta da una dettagliata inchiesta del New York Times. 19 settembre 2002, Messico. Arrestato prete pedofilo latitante, ma era ricercato in Italia, da 3 anni, Edgar Gaudencio Dominguez, sacerdote messicano, ricercato in Italia da 3 anni per abusi sessuali su minori, è stato arrestato a Città del Messico, avrebbe molestato bimbi nella parrocchia di San Castrese, Napoli, fra le prove contro di lui anche la testimonianza di una bambina di 11 anni. 17 ottobre 2002, Lecce. Bimbi seviziati in un istituto, il tribunale li mandava lì per far trovare loro serenità ed equilibrio dopo una vita di in famiglie difficili, e invece quella comunità era un lager, 3 arresti. 15 ottobre 2002, Pistoia, politici e un sacerdote indagati per pedofilia, c'è anche un sacerdote fra gli imputati nell'inchiesta contro la pedofilia condotta dalla procura di Pistoia. 03 novembre 2000, Canada, le 4 principali confessioni religiose cristiane del Canada rischiano un tracollo finanziario travolte da un'ondata di denunce della popolazione indiana, che ha denunciato decenni di abusi psicologici, culturali e sessuali, anche omicidi, nelle scuole gestite dalle chiese, e chiedono risarcimenti per miliardi di dollari. Nel mirino delle azioni giudiziarie collettive ci sono Chiesa Anglicana, Chiesa Cattolica, Presbiteriani e la United Church. 20 ottobre 2000, Palermo. Il sacrestano di Palermo, un sacrestano di Palermo, agli arresti domiciliari accusato di aver molestato una bimba nella parrocchia del Santissimo Crocifisso. 8 ottobre 2000, Isernia. Indagato per truffa il vescovo di Isernia, Monsignor Andrea Gemma. 2 settembre 2002, Rovigo. Ex frate si flagellava davanti ai figli e li costringeva ad umiliarsi. In nome di Cristo era arrivato a costringere i figli a guardarlo mentre con la sferza di cuoio si flagellava. 3 agosto 2000, Salerno. I racconti di 100 candidati convocati in questura, riunioni in chiesa e milioni, così ho passato l'esame. 3 agosto 2000, Modena, parroco denunciato, ha molestato delle bambine, una vicenda da trattare con molta prudenza, tutta da verificare. Monsignor Luigi Benetti, vicario reggente della diocesi di Carpi, commenta con poche parole le accuse avanzate nei confronti di un parroco della bassa modenese da alcuni genitori, secondo i quali, a quanto si è appreso martedì, il sacerdote avrebbe molestato le loro bambine durante il recente campo estivo in Val di Sole, in Trentino. 12 agosto 2000, alto prelato indagato per truffa, Monsignor Michele Basso, è proprietario di quadri e reperti archeologici che destano sospetti alla Procura di Roma. 20 agosto 2000, Santa Maria di Sala, Venezia, appello al Vaticano da parte della LAV contro la sagra parrocchiale di Stigliano, tira il collo all'oca, prete denunciato al Papa. A proposito di molestie agli animali, no? Che parla anche di questo. 10 agosto 2000, Verona, pedofili in rete, prete in manette. C'è anche l'accusa di violenza sessuale su minori nei confronti del prete arrestato nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Verona per la pedofilia via internet, con 60 indagati in varie regioni. 28 giugno 2000, Venezia, l'uomo nega tutto, il tribunale lo condanna a 14 mesi, il frate violentatore, il religioso era accusato di atti sessuali su una missionaria. 10 luglio 2000, chiusa San Michele, Torino, il parroco tradito dalla carta di credito, Don Marco Gamba, ha passato la domenica in cella nella sezione Nuovi Giunti del carcere La Vallette, è accusato di atti di violenza su minori e di aver messo in rete le foto. Se vi basta questo elenco, io l'ho fermato per disperazione oggi perché dovevo venire in radio. E questo è un elenco un po' più lungo di quello che hanno usato i deputati nella loro relazione.
Sì, ma dato, hanno usato anche cose inesistenti, perché ricordiamo, esatto, che tipo studi scientifici sono apparsi sulla stampa veneta parecchi, ed erano studi che erano tutti quanti totalmente inattendibili, tra cui ricordiamo appunto un noto ricercatore che affermava che addirittura i satanisti veneti avevano organizzato dei corsi di anatomia per insegnare a squartare i cadaveri.
Poi già telefonato disperato, è vero.
Sì, questi sono gli studi scientifici, logicamente sarebbe da vedere dove esistono queste prove, dove sono state, dove sono questi fatti, anche perché appunto qua nella legge si parla di profanazione di tombi, di distruzione di parte di cadavere, e sappiamo che per quanto riguarda la diffusione appunto della profanazione di tombe, anche se di fatti di cronaca ci parlavano che erano, ad esempio a Roma, alla fine si parlava di satanismo, in realtà è una guerra fra chi curava in maniera clandestina le varie tombe per motivi di interesse. La distruzione di parte di cadavere penso che si riferiscono a fatti di cronaca deformati intenzionalmente, come il caso del questo mostro di Firenze, che in realtà erano i topi, o come in caso di questo esperto in sette che affermava che esistevano addirittura dei corsi fatti dai satanisti per violare i cadaveri. Il che stranamente queste cose succedono nelle loro teste e non esiste nessuna autorità giudiziaria che riesca a trovare delle prove o delle documentazioni in merito. Certo che la legge è una legge, se non fosse per quello che andrebbe ad applicare, per i principi giuridici che introduce nella nostra legislazione, sarebbe da ridersi sopra. Il problema appunto è che questa legge è firmata da 34 deputati, cioè nel senso 34 deputati,
sì, che sono non andiamo a disquisire l'area politica dei deputati, sappiamo solo che sono deputati della Repubblica Italiana.
E poi sono 34.
Non sanno neanche loro cosa hanno fatto nel far questo, cioè, sì. Perché siamo anche stupiti di questo,
perché,
non è che siamo solo...
Perché se vi ricordate, io alcuni mesi fa ho parlato di una delegazione dell'ARS Veneto che si è recata a incontrare i deputati, si parlava di un deputato a Roma, e proprio per proporre una legge contro le sette che rubavano i figli. In realtà sappiamo che suo minore si allontana da casa, la polizia in questo caso è molto solerte e va ad applicare le leggi in difesa del cittadino, però logicamente cosa sono andati a fare questa della delegazione, di una delegazione veneta, di un gruppo antisette, soprattutto di Verona, Parlamento a cercare un deputato disposto a presentare questa legge. Perciò io presumo che molti di questi deputati si sono anche resi conto a cosa hanno messo la firma cioè io penso che bisogna fare una campagna di informazione anche nei loro confronti, perché vadano a leggersi quello che hanno scritto e chiedergli dove esiste la documentazione dell'affermazione di una simile relazione.
Sì, adesso prepariamo tutta quanta la relazione, poi va in internet, va in pagina web, nel giro, poi la lanciamo, cioè poi lanciamo anche i giornali, insomma, per cui non c'è. Riusciamo, cioè questa proposta di legge non è possibile che passi, ma neanche con una maggioranza schiacciante come ha questo governo. Perché anche la maggioranza di questo governo questa legge è estremamente preoccupante, anche perché va contro tutte le norme costituzionali, contro tutte le direttive europee, cioè è di una gravità che secondo me i deputati firmatari non hanno ancora compreso, cioè non sono ancora arrivati a cosa hanno firmato. Per me è stata una questione di leggerezza, probabilmente anche di simpatia, no? Vabbè, i cattolici, giusto, firmiamo.
Sì, qualche sacerdote, tipo, cioè, si presenta un Don Benzi che dice 20 bambini sacrificati a Satana in Italia, qualsiasi persona che lo prende come persona credibile, esatto, si preoccupa di simile affermazione. Se poi è come noi che purtroppo dobbiamo seguire queste cose, ci documentiamo, siamo informati, è un'altra cosa, possiamo anche prenderlo come uno zimbello, però logicamente un'affermazione del genere è, anche dal punto di vista, diciamo, dell'impatto emotivo, è sconvolgente, certo. Anche perché purtroppo nella nostra cultura siamo abituati a pensare a un prete come autorità, come persona affidabile, e questo logicamente è una carenza molto grave delle nostre abitudini culturali. Però logicamente un prete che si presenta così, che dice questo, la gente tende a credergli, e poi nessuno gli va a chiedere la documentazione di quello che afferma, anche perché, torniamo a ripeterlo, questi hanno tutto l'interesse nel fare questo, non perché esista un fatto, un problema di ordine pubblico, esista un fatto di queste violenze, perché basta pensare che questa legge cita all'articolo 3, dice che parla di aggravanti, circostanze aggravanti, dice atti di vampirismo e cannibalismo. Cioè, non so se significate vampirismo, cioè, o ha visto troppi film dell'orrore,
cioè, perché... No, ma in effetti anche a Coso, anche durante, quando lanciarono l'allarme sulla questione di Pescara, parlarono anche di atti di vampirismo, però in realtà fu semplicemente un allarme lanciato dal prete gratuitamente, da quello che si sa, cioè, e basta. Cioè, la stessa Polizia di Stato ha detto queste cose non ci sono, e questa è la cosa più micidiale, capisci? Cioè, quando io ti ho elencato questi preti che praticano queste violenze, io devo avere, ho una rassegna stampa accurata dove vado a tagliarmi tra filetti. Cioè, per avere il prete che stupra 7-8 ragazzi, io devo avere un trafiletto, trovo un trafiletto sulla stampa. Qui, per una cessione di droga che avviene tutti i giorni nelle discoteche, sistematica, ci sono stati paginoni. Cioè, e questo è sconvolgente. Cioè, è dire, l'ordine dei giornalisti si presta a questo tipo di operazioni? Se si presta a questo tipo di operazioni, quanta è la responsabilità dell'ordine dei giornalisti? È gravissima, capisci? Cioè, qui stiamo alla destabilizzazione istituzionale. Qui veramente siamo vicino al terrorismo, alla sovversione.
Sì, perché basta pensare che avevano introdotto addirittura una normativa nel codice penale che sarebbe, vogliono aggiungere un ulteriore passo, l'articolo 609 dice abuso rituale satanico esoterico.
Cioè che, abuso rituale satanico.
Cioè, nel senso che dice appunto qua assoggettamento della vittima, cioè la vittima è assoggettata, ma quante volte i bambini che vengono battezzati sono assoggettati?
Sono tutti assoggettati.
Cioè, io ricordo che già un Giorgio Quartara nel 34 diceva che il battesimo fatto in questa maniera era una violenza. Ricordo che Giorgio Quartara era un avvocato e diceva che anche il rituale della confessione violava le leggi dello Stato italiano.
Di allora?
Del 34. Cioè, se parliamo 34 significa che il fascismo era al potere da 12 anni. E con le leggi che il fascismo era al potere da 12 anni, un avvocato poteva dire tranquillamente che la confessione rappresentava una violenza, una violazione del codice penale fascista. E lo diceva tranquillamente, nessuno gli ha contestato questo libro. Certo, il libro l'ha pubblicato in Francia, poi è stato tradotto per forza di cose anche in Italia. Ma questo era un avvocato, e penso che si riterrà anche interessante riproporre quello che l'avvocato Giorgio Quartaro nel 1934 scriveva e diceva chiaramente che tutti quanti i reati, le violazioni penali che commetteva e commette chi predica il cristianesimo, perché ricordiamo che Giorgio Quartaro non era un anticlericale, era uno che aveva scritto, e ribadiamo, che se Gesù Cristo fosse esistito ed è stato condannato, è stato condannato giustamente per la sua predicazione, per capire che non era un anticlericale. Perciò rendiamoci conto che non è le affermazioni nostre, sono affermazioni forzate. E all'inizio parlavo di un fatto di cronaca, che è anche la dimostrazione di come i cattolici si vogliono anche imporre. E in una trasmissione televisiva si è detto, un intellettuale ha affermato che non c'è nessuna differenza tra chi vende i cannoni e chi manda i missionari in giro per il mondo. Questa è un'affermazione che noi da queste radio diciamo da sempre, che non c'è nessuna distanza. Benissimo, un ministro di questo governo ha detto che se una simile frase doveva essere cancellata dai verbali, se c'erano dei verbali della trasmissione. E rendetevi conto cosa significa questo, cioè nel senso che se un intellettuale che non si dichiara pagano ma che si dichiara laico è un intellettuale di grido, non ha problemi nell'affermare questo, significa che le avanguardie intellettuali, chiamiamole così, definiamole così, che hanno, sono capaci di osservare veramente il pericolo del mondo moderno, del mondo cristiano, si rendono conto da dove deriva il pericolo. E Fini, Massimo Fini, non ha certo ascoltato nelle trasmissioni, però lui ha scritto che chi vuole imporre, lui ha detto addirittura, a me non mi preoccupa chi si impone con la violenza, ma mi preoccupa chi si impone con le buone intenzioni. E le buone intenzioni lui si riferiva ai missionari, ma ricordiamo che la Chiesa Cattolica, il Cattolicesimo, si vuole imporre come missione anche adesso nell'Occidente, in Italia. E la campagna per rievangelizzare la società è in atto, e anche questa è una dimostrazione di questo. Perciò ricordiamo questo. E voglio ricordare che in questa trasmissione Massimo Fini, quando ha detto che era stanco di sentire le frasi del Papa, non l'hanno fatto parlare durante la trasmissione, e addirittura neanche in chiusura gli hanno fatto fare una battuta in chiusura della trasmissione, perché lui ha detto che era stanco dell'imposizione che il Papa dava a questa società. Cioè, rendetevi conto di questo.
Il problema questo è che è partito, al di là di questa legge, è partito anche una campagna di stampa, che non è semplicemente la campagna informativa fatta sui quotidiani della presentazione di questa legge, di questo tentativo di far legge, ma c'è anche una campagna, per esempio un articolo su di Donne di Repubblica del 19 aprile 2003, cioè di adesso praticamente, dove per riuscire a giustificare ciò che avviene ora, adesso stavo guardando un attimino, si prendono fatti del 92, cioè praticamente si elencano dei fatti che sono abbastanza vecchi e che non hanno nessuna attinenza col momento di oggi. In effetti, negli anni 80 i movimenti magici avevano un attaccamento fra le persone diverso da quello che avevano oggi, cioè la magia prendeva un po' di più le persone, oggi invece sono più scalda, diciamo, cioè le persone si fanno fare meno fessi. Ebbene, se io andassi a leggere quello che è scritto su Dio Repubblica, c'è la cronaca di una che comincia a rivolgersi a una setta nel 87, per cui siamo a una cosa vecchissima, perché è uscita dai gruppi nel 94, per cui siamo circa 8 anni fa, come esempio. Per cui si deve, per riuscire a far passare questa tipologia di legge, si devono usare degli esempi vecchi di 10 anni, sì, quando la proposta di legge dice che stanno proliferando in questo momento.
Sì, e poi bisogna vedere appunto che questi fatti come avvenuti, perché se andiamo a ricostruire il processo a Marco Dimitri, i bambini di Satana, esatto. Ricordiamo che Marco Dimitri ha ottenuto un indennizzo di 70.000 euro per aver fatto 400 giorni di carcere, ingiustamente. E ricordiamo che l'unica condanna che ha avuto è stata quella di non aver vidimato i libri sociali e ha preso una multa di 1.000.000, cioè rispetto alle violenze che c'erano.
Lo hanno accusato di aver stuprato donne, di aver stuprato bambini, di aver ammazzato bambini, e la magistratura ha dichiarato che i fatti contestati non sono mai avvenuti. Però qualcuno ha portato dei testimoni. Indovinate a chi erano in mano questi testimoni? All'organizzazione cattolica chiamata GRIS. quella diciamo di Bologna, e chi erano le persone che facevano da supporto al pubblico ministero? Ferrari, presidente del GRIS, e Michele Darré, un delinquente, perché solo delinquente si può definire, un individuo che predicava il sequestro di persona per scopi religiosi, cioè un cattolico che predicava il sequestro di persona per fini religiosi. Cioè, sì, effettivamente uno che predica, chiaramente non può essere imputato finché non li mette in atto, quando metterà in atto il sequestro di persona verrà arrestato, però predicava praticamente tentando di avvalorare la pratica del sequestro di persona per fini religiosi. Non so se si possa cadere più in basso, cioè qual è quella persona che fa un lavoro religioso e che sequestra le persone per fini religiosi?
Vabbè, solo, cioè, solo cattolicesi.
Solo i cattolici può pensare
a cosa. I cristiani poi lo fanno tranquillamente, cioè nel senso che soltanto il monoteismo ha in sé un simile principio, un simile valore, e anzi è un'esaltazione di questo, perché logicamente non è che sia un qualcosa di accidentale che succede, che è aggiunto, è la parte fondante, la struttura base, quello di imprigionare gli altri e di metterli nella condizione di non essere più liberi in nessuna maniera, quella della condanna eterna. Basta pensare, se dovessimo fare un'analisi, questo è il peccato originale attribuito ai bambini, perché renderli già indegni della vita, rendiamoci conto di cosa rappresenta anche dal punto di vista psicologico, psichiatrico, una simile formulazione.
Sì, ma io nella relazione che sto preparando, infatti consiglio anche a questi deputati di rivolgersi sia alle forze dell'ordine, cioè alla Polizia di Stato, che possa relazionarli sull'esatta situazione a livello nazionale, perché la Polizia di Stato c'è il polso dell'esatta situazione a livello nazionale. Magari gli sfuggerà il delitto adesso, ma lo becca dopo, non c'è proprio, però ha una mappatura di quelli che sono i gruppi, di quelli che cosa fanno i gruppi, quali sono le potenzialità dei gruppi, cioè, c'ha tutto questo, per cui può tranquillamente relazionare qualsiasi deputato che ne faccia richiesta, o comunque dargli tutte quelle indicazioni per formulare un giudizio più corretto, e poi di rivolgersi all'università di psicologia e di psichiatria, le quali possono delucidare i magistrati come avviene il condizionamento educazionale, quando è che può avvenire un lavaggio del cervello, in che condizioni può avvenire e quali sono le condizioni che portano a questo. Chiaramente, se poi il cattolicesimo costruisce individui fragili attraverso il condizionamento educazionale e riempie il mondo di individui fragili, beh, gli individui fragili cercheranno qualche concorrente di cattolicesimo su cui appoggiarsi, cioè cercheranno un punto d'appoggio, ma questa semmai è la responsabilità del cattolicesimo nella distruzione emozionale delle persone, per cui no.
Sì, sì, no, ma basta pensare alla dimensione di questa legge, che l'articolo 1 chiede ad esempio l'invocazione della legge contro le società segrete, che se non sbaglio è la legge chiamata Tina Anselmi, che appunto riguardava la Prodi 2, dice di estendere questo reato ai movimenti sedicenti religiosi, esoterici o magi ed i seguaci del culto di Satana, e dicono che perseguono le proprie finalità con riti e atti contrari al buon costume.
Ma c'è già la legge che persegue i reati contrari al buon costume. Sì. Cioè, il problema qui non si tratta, leggendo l'articolo 1, non si tratta di perseguire il reato contro il buon costume. Qua si tratta di colpire delle persone, sì, presupponendo che quelle persone possano fare dei riti o delle cose contro il buon costume. Ma questo è illegale.
Sì, no, ma a parte questo, cioè, sul discorso del buon costume, la cultura italiana potrebbe soltanto, fatta di cronaca, elencarne cose infinite.
Sì, in effetti anche l'arrivo del bikini, l'arrivo del monokini fu dei cambiamenti del costume italiano, no?
Cioè, sì, no, ma io voglio ricordare che non molti anni fa sul lago di Garda ci fu una massiccia operazione fatta con elicotteri, motoscafi e decine di carabinieri, elicotteri, motoscafi, vicini ai carabinieri, per andare a fermare un gruppo di nudisti appunto a San Vigilio del lago di Garda, cioè tanto per dire, cioè rendetevi conto, la mobilitazione in pieno agosto di insieme a oltre 30 carabinieri con mobilitazione di elicottero e motoscafo, che hanno fatto tutto lo sbarco dal lago di Garda per fermare 30 nudisti, cioè neanche in azioni di antiterrorismo sono stati mobilitati così tanti carabinieri. E ricordiamo tutto quanto perché sempre qualche parroco con il prurito moralista è intervenuto. Certo. D'altronde questa legge dice chiaramente che l'unico valore che loro riconoscono soprattutto è il cristianesimo. E il cristianesimo è sempre quello che maggiormente attacca i diritti sia dei singoli, ma sia fisici, sia allora, intellettuali, sia anche di comportamento.
Io qui non ce l'ho, perché purtroppo ho preso sulla roba di furia, di fretta e furia, no? Per venire via. E la Corte Costituzionale nel mese di giugno ha abrogato l'articolo 409 del codice penale, il quale dava maggiori pena a chi disturbava un rito cattolico rispetto a un rito di qualunque altro gruppo religioso, compresi i pagani. E lo ha fatto perché il fatto che i cattolici avessero dei privilegi rispetto ai pagani costituiva di fatto una violazione del dettato costituzionale. La Corte Costituzionale ha abrogato quell'articolo. Per cui, è chiaramente, riproporre questo significa riproporre ulteriormente quello che la Corte Costituzionale ha censurato. Cioè, io penso che questi deputati non si siano neanche seguiti queste sentenze della Corte Costituzionale. Sono recenti, va bene, sono di giugno, noi le abbiamo messe in internet, le abbiamo commentate e messe in internet. Però effettivamente si sospetta questo. Oppure si sospetta anche che questi deputati stiano facendo delle pressioni per ottenere qualcos'altro da qualche altra parte, perché questo disegno di legge è talmente fuori di testa, cioè è veramente folle. Cioè, chiaramente ognuno ha il diritto di presentare un disegno di legge, non è che tolgo il diritto a questo, ma è talmente al di fuori di quello che è il vivere civile, le relazioni fra le persone e la nostra Costituzione, le leggi dello Stato e la relazione, che è veramente una cosa che lascia interdetti. Cioè, non esiste, non so, non esiste neanche parole per definire questo.
Però... Sì, no, ma infatti una cosa che mi verrebbe da pensare, che c'era già un autore nell'Ottocento francese che parlava di distanza tra il paese reale e il paese legale, che è una tematica che non è più considerata, però io quando ho letto questa proposta di legge è venuta fuori proprio quella distanza, cioè tra il paese reale e il paese legale, ma viene fuori anche un'altra cosa che è fondamentale, che le persone che stanno alla finestra, che pensano che qualcuno possa fare qualcosa per loro, in realtà saranno sempre deluse, nel senso che i diritti individuali, i diritti religiosi, i diritti di libertà, i diritti civili nel mondo occidentale, in tutto il mondo, non sono mai difesi dagli altri, ma sono sempre difesi dal singolo cittadino. Di conseguenza, se il singolo cittadino se ne fa il menefreghista, o fa finta di non guardare, o ignora questo, sicuramente non troverà nessun altro che prenda il suo posto nel difendere questi diritti. Perciò è importante che le persone vadano a capire cosa succede, perché logicamente questa è una legge che non può essere applicata, non verrà applicata, ma ricordiamoci che i monoteisti...
La legge non verrà neanche approvata, cioè, no, Francesco.
Significa anche chiaramente, anche perché logicamente questa legge è stata presentata per cercare di frenare il dibattito che c'è nella Commissione Affari Costituzionali del riconoscimento delle varie religioni, perché... Cosa sta succedendo? E diamo anche un piccolo particolare che forse fa denotare questo. Dopo che la Federazione Pagana è partita con lo scopo di far riconoscere legalmente il paganesimo italiano, noi non abbiamo chiesto agli altri di adeguarsi, di seguirci, di fare come noi. Noi detto, noi facciamo questo, voi siete liberi di fare quello che volete. Benissimo, proprio in concomitanza con questa legge, uno dei maggiori gruppi della Vicca italiano ha deciso, sempre con la mania della Vicca, di fare le cose un po' sotto le acque, anche loro di cominciare a intraprendere o di pensare di chiedere la legalizzazione, la regolarizzazione, il riconoscimento di una religione vicca in Italia. A questo punto, logicamente, i cattolici, che non sono stupidi come inquisitori, già non sono riusciti a bloccare la Federazione Pagana, che era lo scopo loro fondamentale, perché sapevano che avevano a che fare con un soggetto, chiamavano politico, culturale, religioso, non facilmente digeribile. E soltanto il pensare che in Italia veniva costituita un'associazione non coperta da finalità culturali, ma dichiaratamente con finalità religiose pagane, è stata una sconfitta enorme. Benissimo, però noi abbiamo fatto anche da avanguardie, cioè nel senso che non vogliamo il riconoscimento, però siamo consci che siamo delle avanguardie in questo processo, in questo movimento. E facendo da avanguardie abbiamo tracciato un sentiero più facile anche per gli altri. Perché logicamente tutte le cose che noi abbiamo dovuto affrontare, che ci siamo scontrati, che abbiamo realizzato, che abbiamo detto, che abbiamo imposto, che siamo riusciti a fare, gli altri trovano un sentiero già fatto. Noi non gli chiediamo neanche riconoscimento, perché a noi ci interessa alla fine scardinare il monoteismo. Esatto. Perciò se qualcuno è capace di utilizzare quello che noi abbiamo fatto, quello che abbiamo realizzato, e ci segue o utilizza quello che noi lasciamo o quello che noi proponiamo, siamo sempre ben contenti. Difatti noi a queste della Vicca non chiederemo niente, non chiederemo neanche il grazie, anzi siamo forse noi che gli chiediamo grazie che ha fatto un attimino di coraggio nel farsi avanti.
Sì, in effetti.
Però rendetevi conto che il momento significa che noi abbiamo fatto da traino, abbiamo fatto da, chiamiamoli un termine militare di moda, da incursori, e abbiamo aperto uno spazio, abbiamo aperto una breccia. Su questa breccia anche le altre persone hanno cominciato a pensare, perché il problema della vicca è che loro hanno la mania della pratica solitaria, che è una, cioè, per me è una, vabbè, ognuno ha i suoi gusti, però io non ho mai compreso questa dimensione della pratica solitaria, isolata, individuale, nascosta dei viccani. Ognuno ha le sue tendenze, ognuno ha le sue passioni, e su questo non andiamo a discutere. Però, visto che i pagani sono riusciti a imporre nel dibattito che non esistono soltanto i cristiani, i cattolici, i monoteisti in Italia, anche loro hanno pensato, forse in maniera più intelligente, i più intelligenti, diciamo, di dire perché non possiamo farlo anche noi? E loro timidamente stanno facendo questo. Provate a pensare quanti campanoni sono suonati nei campanili delle parrocchie italiane di fronte a qualcosa del genere. Perché nel momento che cui hanno avuto la sconfitta, che non sono riusciti a fermare la federazione pagana, e poi vedono che qualcun altro fa i nostri stessi percorsi, provate a pensare che se ci fossero 10, 20, 30 gruppi pagani che in Italia cominciano a rivendicare un diritto, che è un diritto, non è che sia un regalo che venga fatto ai cittadini, cioè non è
anche un dovere farlo, non solo un diritto, Francesco, è un dovere farlo,
cioè nel senso che è una cosa normale, e ci troviamo di fronte a cosa? Ha delle leggi che diventano meno favorevoli per i cattolici, cioè diventano più libere per la società, per la cultura, per la religione, e sono leggi che si stanno approvando nella Commissione Affari Costituzionali, e dall'altra parte qualche realtà che comincia a utilizzare queste leggi, ma non in maniera mafiosa, ma in maniera legale, cioè da cittadini. E il fatto che ci siano già due gruppi dell'area pagana o dell'area vicca che stanno pensando a questo, crea problemi, e di conseguenza, non potendo più raccontarvi che esistono i satanisti, che esistono le profanazioni, che esistono gli omicidi, che ci sono le sette, cercano di abbindolare quei poveri deputati, perché alla fine sono
veramente poveri deputati.
Sì, io sinceramente questi deputati, direi certi autori che appartengono anche al loro bagaglio culturale andrebbero riletti, perché si rendano conto, insomma, perché
comunque noi abbiamo costituito la Federazione Pagana anche per questo motivo, cioè anche per far fronte a questo tipo di cose, per cui noi interverremo massicciamente in questo scontro, e interverremo col nostro stile e con la forza che riusciremo a sviluppare. Noi siamo convinti di portare a casa un risultato, cioè di portare a casa più di un risultato proprio da questo, e anzi forse questo scontro ci aiuterà anche a sviluppare meglio quello che è il nostro discorso. Però tenete presente che da quando abbiamo costituito la Federazione Pagana noi abbiamo già tre modi di relazionarci con le autorità, con le istituzioni, per cui già esiste un processo di riconoscimento di fatto di ciò che noi siamo come Federazione Pagana, perché noi abbiamo in piedi tre cose, non ve diciamo quali sono le tre cose perché verranno fuori, devono maturare con i loro tempi, con i loro modi. Questa sarebbe comunque la terza delle cose, e sulla quale interverremo pesantemente rispetto alle istituzioni, proprio manifestando il nostro pensiero, manifestando le nostre proposizioni e manifestando quello che è la nostra difesa, quella che è la Costituzione della Repubblica Italiana. Per cui queste cose non le lasciamo passare gratis, e lo facciamo anche se fossimo noi da soli a farle, anche perché è nostro compito farle, cioè ci siamo assunti il compito con la Federazione Pagana ed è nostro compito farle.
Tipo, tra l'altro, se non siamo i soli, perché io questa legge non l'ho scoperta io, i vicari me l'hanno segnalata in certa maniera, di conseguenza devo ringraziare loro, insomma, cioè, probabilmente loro ha detto forse è troppo grossa per noi,
gli andiamo Francesco, Francesco dice io gli do Claudio, cazzo, adesso vediamo.
Comunque gli ascoltatori sanno che appunto una guerra per difendere e conquistare quello che è dovuto, cioè i nostri diritti
civili, noi la facciamo.
Non date che i diritti in Italia siano garantiti, perché ricordiamolo soltanto, e sarebbe bene ricordarlo, il discorso di quello che i cattolici stanno facendo con il discorso della legge sull'aborto.
Insomma. Però noi le battaglie per i diritti civili le facciamo, e non chiediamo a nessuno di farle per noi. Certo che se qualcuno si cominciasse a dire che forse salvato un diritto se ne può salvare un secondo e anche un terzo, le cose comincerebbero a marciare un po' meglio. Comunque noi non chiediamo niente a nessuno, e la battaglia la facciamo, e naturalmente ci paghiamo anche le eventuali conseguenze, perché non pensiate che se io uso il mio linguaggio nel censurare questo tipo di legge non ci sia qualcuno che non pensi dopo di farmela pagare. E chiaramente cercherò di essere corazzato e di affrontarlo.
Ma io presumo anche una cosa, che se tutti quanti quelli che sono attenti ai diritti civili fanno le pressioni, io ho parlato di un mio messaggio su internet inviato alle nostre liste, che poi invierò anche a tutte le altre liste che si hanno a che fare col paganesimo e col discorso appunto religioso non monoteista, io parlavo di fare qualcosa di pressione, di pressing sui deputati, perché ricordiamoci che a maggio ci sono delle elezioni amministrative, l'anno prossimo ci sono delle elezioni europee e dopo ancora ci sono le elezioni politiche. Di conseguenza, essendo 34 deputati in Italia, adesso non so la loro ripartizione geografica e quali sono i collegi, se i pagani fanno presente ai politici che devono considerare anche i pagani come un componente dello Stato italiano, come cittadini, e che devono essere attenti non solo ai diritti dei cattolici, ma ai diritti di tutti i cittadini, penso che ne avremmo forse da guadagnare, cioè nel senso che un'azione di pressing su tutti i deputati possa essere interessante, insomma.
Due telefonate veloci, sì. Francesco.
Andiamo via.
049-700-700 e 049-700-838. Questi sono i nostri numeri di telefono, dove le telefonate. Purtroppo nel nostro sistema sociale è necessario essere impegnati ed essere vigili all'interno del sistema sociale. Noi abbiamo detto che noi sì costruiamo una religione pagana politeista, ma la religione pagana politeista che noi costruiamo non è al di fuori della vita o al di fuori dei sistemi sociali, del modo di affrontare l'esistenza, ma è all'interno di questo, cioè si fa carico di tutti i problemi del sistema sociale in cui viviamo. Pronto? Sì, veloce però.
Se posso parlare della cultura greca nel senso della sua civiltà, se è un discorso che abbraccia un po' la politica, io vorrei farlo, se è possibile, se no lo farò con la Manuela. State attenti, dunque sappiamo che i musulmani hanno fatto quelle processioni che fa paura, però le hanno fatte dopo che c'è stata la violenza da parte delle cristianità. Noi abbiamo fatto in Italia i pacifisti non sono stati considerati, abbiamo fatto, i nostri governanti hanno fatto il figlio guerrieri, cioè hanno tradito i pacifisti. Adesso dicono che la Francia è penalizzata perché la libertà, la fratellanza e l'uguaglianza, che era già fatta in passato, potrebbe rifarla un'altra volta. In realtà noi altri italiani che siamo stati traditi, non è che ce l'hanno solo con noi, ce l'hanno anche i francesi, e poi ce l'hanno con la mondialità, perché vogliono che ci sia la cristianità che regni sopra l'armonia greca.
Ok, capito? Ciao.
Ciao.
Sì.
Dicevo, noi costruiamo la regione pagana politica, ma è all'interno del sistema sociale. Anche questa legge, fra le altre cose, questo disegno di legge, fra le altre cose dice che le cosiddette sette devono fare l'elenco dei loro adepti. Cioè, ma scusa, testa di Google, se io sviluppo un sistema religioso di pensiero a livello diffuso sul territorio, mi non vado a contare gli adepti, non vado a contare la gente che viene io o che mi segue. Per cui non me ne frega assolutamente niente. Ho l'elenco di chi? Ho l'elenco delle persone che partecipano a Federazione Pagana, che sono pubbliche e che sottoscrivono la responsabilità degli atti della Federazione Pagana. Di questo ho l'elenco. Ma di tutte le centinaia di persone che mi seguono, col cavolo che io faccio l'elenco, ma neanche mi metto a farlo l'elenco, perché non mi interessa.
Esatto.
Cioè mi interessa fare eventualmente l'elenco di quelle persone che si impegnano in prima persona ad esporre se stesse nella costruzione della Federazione Pagana.
Sì,
per cui,
ecco,
vedo fuori di testa.
Voglio ricordare, visto che siamo appunto vicini alla chiusura, che questa legge dà un'altra dimostrazione fondamentale. È un argomento di attualità l'8 per 1000. Di conseguenza, di fronte a una legge del genere, anche la lotta per l'8 per 1000 diventa una delle manifestazioni, fra le tante, e non l'unica, però diventa una dimostrazione che dà anche un segno contrario a quello che vogliono fare questi deputati, cioè nel senso che si dice chiaramente che la maggioranza degli italiani o quelli che firmano per l'8 per mille e non danno il loro 8 per mille alla Chiesa Cattolica o alle organizzazioni cattoliche monoteistiche vogliono uno Stato che riconosca i diritti dei cittadini. Perciò se volete anche voi contribuire con una semplice firma a cercare di alterare, modificare o giustamente indirizzare il Parlamento italiano, lo Stato italiano, date la vostra firma all'8 per mille per lo Stato italiano. Ricordiamo sempre che l'8 per mille lo Stato italiano viene utilizzato per scopi di utilità sociale di cui tutti ne hanno benefici. Non pensate che l'8 per mille finisca gratuitamente alle chiese cattoliche, perché lo Stato lo amministra abbastanza correttamente. Se avete problemi in questo senso, le destinazioni dell'8 per mille dato Stato italiano sono sulla Gazzetta Ufficiale. E poi ricordate, se anche parte dell'8 per mille dello Stato italiano viene utilizzato per ricostruzioni, riconversioni, restauri di strutture religiose, un discorso è dare a una struttura religiosa di tipo monoteistica l'8 per mille, o un discorso è che deve rispettare le leggi di amministrazione pubblica di questi fondi che gli vengono destinati. Perciò ricordatevi che ogni anno l'8 per mille rappresenta una lotta fondamentale per dare una dimostrazione della differenza dei cittadini rispetto al paese legale. E ricordiamo che l'8 per mille permette anche di portare avanti battaglie come quella contro i ripetitori di Radio Vaticana. Ricordate che i genitori negli anni scorsi hanno detto: fa, se volete aiutarci a difendere i nostri figli, non date l'8 per mille al Vaticano o alla Chiesa, ma dateli ad altre realtà. Noi invitiamo per lo Stato, però ricordatevi anche il tentativo di silenziare una simile causa, cioè la salute dei cittadini svenduta soltanto perché la Chiesa Cattolica, faccio il cristianesimo, sono intoccabili. E allora, se noi vogliamo fermare questi sensi, se vogliamo fermare questo percorso, tra cui questa legge lo dice chiaramente, perché ricordiamo che questa legge, firmata da 34 deputati, di cui alcuni appartengono anche all'area governativa, si dice chiaramente che loro vogliono impedire che la gente si stacchi dai valori cristiani. Pronto? E vogliono appunto diffondere soprattutto il cristianesimo. Se volete dare un'ulteriore dimostrazione dell'indipendenza del popolo italiano, della gente, della civiltà, della cultura, della società civile, firmate destinate l'8 per mille allo Stato italiano. Stato. E questa è una cosa fondamentale.
Comunque tenete presente che queste cose ci fanno anche comodo, cioè il fatto di avere queste rappresentazioni all'interno del tessuto sociale ci permette anche di centrare il nostro discorso, cioè di affrontare quelle che sono le condizioni del nostro vivere civile e sviluppare il nostro pensiero. Per cui noi con questo tipo di legge, proprio per contrastare questa, presenteremo a delle altre istanze istituzionali quelli che sono i principi della stregoneria del paganesimo.
Ricordo che i nostri tematiche possono anche seguire comodamente su internet, perché ad esempio chi utilizza internet basta che vada sui gruppi di Yahoo, trova nel settore paganesimo le nostre mailing list, si può iscrivere e può dare già un contributo anche nel leggere e nel diffondere quello che noi appunto proponiamo in lista, perché ricordiamo appunto che anche questa legge nella redazione attacca sostanzialmente il diritto delle persone di utilizzare internet per manifestare le loro idee, perché dice chiaramente che è diventato uno strumento per diffondere liberamente le proprie dottrine.
Praticamente questi deputati hanno paura delle idee e non sanno come contrastarle, non sanno come opporvisi, e l'unica cosa che sanno fare da buoni cristiani è quello di alzare i roghi, e non vorrei che fosse questo alla fin fine un altro intento, insomma.
Sì, ecco, di conseguenza anche per chi è a carro le tematiche delle libertà di comunicazione, e questa radio ne è una dimostrazione fra le tante della libertà di comunicazione o di informazione, e chi vuole appunto difendere, a parte Radio Gamma 5, ma anche internet come strumento di informazione, sa che questa legge rappresenta sicuramente un tentativo, è una proposta di legge.
Un tentativo anche un po' ridicolo,
un tentativo
fra noi.
Fallirà, però dà anche la dimostrazione di come il monoteismo voglia imporsi sulla società.
Comunque è stata decisa la contingentazione dei tempi per la discussione sulla legge sulle religioni, sul conoscimento delle religioni, vengono contingentati per maggio. Pertanto speriamo che già si risolva là e vada avanti.
Sì, beh, se la legge sulla libertà religiosa dovesse passare a diventare legge e non soltanto dibattuta, rappresenterebbe sicuramente una facilità di riconoscimento delle religioni, di tutte le religioni, e questo diventa importante.
E riconoscerebbe più facilmente anche la repressione di reati quando questi dovessero avvenire.
Sì. Ecco, perciò io dico, se volete contribuire, sapete che su internet trovate materiale, trovate informazioni, trovate anche le liste, e gli ascoltatori, che ormai sono moltissimi, che hanno la possibilità di accedere a internet, possono usare questo strumento proprio per rimanere in contatto, per avere notizie, per avere qualsiasi informazione. Ricordo che se qualche ascoltatore vuole mettersi in contatto con noi per un po' di minuti dopo la trasmissione, noi siamo qui in Colin Radio.
E al 049 700 777.
Perciò appunto lì possiamo prendere in privato, perché fra poco la trasmissione è terminata.
Sì, e, già adesso sto per terminare, Francesco.
Bene, e noi beh, Claudio, lo sentite questa sera dalle 19?
Alle 19, e penso che comincerò a leggervi il pezzo sulla Costituzione Europea, cioè l'inganno dei cristiani sull'immagine del loro Dio. Andrò avanti con questo pezzo, che è bene che venga conosciuto, insomma, anche perché i cristiani tendono sempre di far confondere il Dio di neoplatonici col loro Dio. In realtà il loro Dio è un assassino, il Dio di neoplatonici è un'altra cosa.
Sì, bene. Beh, ricordiamo l'appuntamento della conferenza,
che è il giorno 17 maggio, sabato alle ore 20:30, qui a Cadoneghe, in via Belzoni 9. Il tema è la volontà, e niente, là dovrò spostare lo sguardo dalla forma alle azioni. Spostare lo sguardo dalla forma alle azioni è il primo passo per praticare stregoneria. Ok, ciao a tutti, e a risentirci alle ore 19. Vado subito con la pubblicità. Ciao.